Модем.
Не, Джеме, не, не.
Ero washadnaka.
La notte del terremoto è stata terrificante, la casa è crollata e noi non abbiamo più un posto dove vivere.
C'è paura per il terremoto, tante scosse d'assestamento.
Non possiamo più cucinare, viviamo in un riparo di fortuna con i nostri figli, i soccorsi non arrivano.
La gente ci dà tutto quello che può, soldi, coperte, materassi, li distribuiamo alle vittime. L'Afghanistan era già stato colpito da terremoti nel 2022 e nel 2023. Se guardiamo alle statistiche e alla geografia, le persone colpite potrebbero anche essere centinaia di migliaia. La regione è montagnosa, ci sono state frane, l'accesso resta molto difficile. La sfida è enorme per i soccorsi. Mancano prodotti di prima necessità, abbiamo dovuto fare fronte a diverse crisi. Solo quest'anno sono tornati o sono stati rimpatriati 1.700.000 rifugiati afghani e non conto quelli dello scorso anno.
Continua a salire il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito domenica sera all'est dell'Afghanistan e continuano forti le scosse di assestamento, l'ultima solo poche ore fa. Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso ieri dal governo talebano sono oltre 2.200 i morti accertati e quasi 4.000 i feriti. Ma il numero delle vittime lo abbiamo appena sentito dalle parole del coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Afghanistan, potrebbe essere ben più alto, considerato che non sono ancora state raggiunte tutte le zone colpite e tenuto conto delle difficoltà nel raccogliere dati precisi in un territorio segnato da instabilità politica e infrastrutture fragili. Partiamo quindi da qui, dal terremoto di qualche giorno fa, per tornare a parlare di Afghanistan, paese che sparisce regolarmente dai radar dell'attenzione mediatica e che tra qualche giorno probabilmente sarà di nuovo dimenticato. Per questa puntata di Modem a curare la regia c'è Franco Cristini, garantisce la messa in onda Roberto Rossinelli, io sono Amanda Pfendler. Sono 4 anni che Kabul è tornata in mano ai talebani e l'Afghanistan sta vivendo una delle più grandi crisi umanitarie del mondo. Metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, il sistema sanitario è al collasso, c'è chi soffre la fame. Ne parleremo con i nostri ospiti, ma prima torniamo al terremoto di domenica e ai suoi effetti e lo facciamo con Claudio Miglietta, capo missione Medici Senza Frontiere in Afghanistan, collegato da Kabul. Buongiorno. Benvenuto.
Buongiorno a lei, grazie.
Claudio Miglietta, lei è a Kabul, le zone colpite sono situate nella parte orientale del paese, vicino al confine con il Pakistan, lo abbiamo detto, restano difficilmente accessibili, rendendo complesse le operazioni di soccorso. Qual è in questo contesto il ruolo di Medici Senza Frontiere? Riuscite ad aiutare la popolazione colpita?
Allora, come ha detto giustamente lei, è molto difficile raggiungere le zone che sono state particolarmente colpite. Quindi c'è stato questo violento terremoto che ha colpito questa zona orientale dell'Afghanistan nella notte fra domenica e lunedì, ora locale. Ci sono state altre scosse di assestamento, un'altra poche ore fa e una alle 9:30 ieri sera, sempre ora locale, che l'abbiamo sentita molto molto forte anche a Kabul. Addirittura si parla di un magnitudo più elevato di quello precedente di domenica. Le zone che sono quest'area che è stata colpita dal terremoto corrisponde alle province di Kunar, Nangarhar, Lakhman e Nuristan, che sono nella parte nord-est con riferimento a Kabul, a diverse ore di macchina dalla capitale, non distanti dal confine con il Pakistan. Questa zona ospita all'incirca 3,5 milioni di persone, però fra cui ci sono anche 300.000 sfollati interni, più di 100.000 rimpatriati interni e più di 350.000 rimpatriati all'estero, dall'estero, molti dei quali vivevano già in condizioni di estrema vulnerabilità prima del sisma. Le zone però maggiormente colpite sono in un'area di montagna che è molto molto difficile da raggiungere. Ci sono diversi villaggi che sono stati completamente distrutti, a quanto pare, a quello che abbiamo sentito, e le problematiche per raggiungere questi villaggi sono dovute alla logistica. Non ci sono strade, si può andare soltanto a piedi oppure in elicottero. Per il momento sono soltanto gli elicotteri dell'esercito che sono riusciti a raggiungere queste zone. E, ci sono problematiche di tipo climatico, le condizioni meteo sono sfavorevoli, ci sono anche delle inondazioni in atto. Come dicevo, le montagne sono piuttosto elevate, quindi anche con gli elicotteri è difficile atterrare ed arrivare. Inoltre ci sono problemi legati alla sicurezza. In quelle zone, particolarmente in quelle zone di montagne, c'è la presenza attiva di gruppi armati che sono in conflitto con le forze governative talebane, e ci sono altri gruppi armati in contrasto con le forze di sicurezza pakistane, ma questo più vicino al confine. Quindi tutto questo fa sì che è molto molto difficile raggiungere queste zone. Cosa abbiamo fatto noi? Fin dall'inizio abbiamo inviato, così come altre organizzazioni umanitarie, abbiamo inviato un team di soccorso per valutare anche i bisogni medici. Il giorno successivo abbiamo inviato anche un altro team chirurgico medico con dei kit medici e chirurgici per cercare almeno di decongestionare alcuni ospedali che stanno gestendo
l'emergenza.
La crisi di emergenza. Sì. E, quindi al momento i nostri operatori umanitari, chirurgici, medici, lavorano al momento in uno di questi ospedali che si trova a Jalalabad. Ne abbiamo visitati altri due, a Lakhman, e vorremmo andare a Kunar. Non siamo ancora riusciti, molto probabilmente ci andremo fra oggi e domani. Questi ospedali sono sovraffollati, stanno ricevendo centinaia di pazienti, hanno già fatto centinaia di operazioni e ci sono pazienti ovunque nei corridoi, quindi la situazione è abbastanza drammatica. Noi siamo anche particolarmente preoccupati dalle conseguenze che un terremoto come questo può avere, conseguenze sanitarie che includono non soltanto danni fisici immediati come fratture, traumi dovuti appunto ai crolli. Riteniamo che ci siano anche sotto le macerie molti corpi ancora, però ci sono anche effetti psicologici, post-traumatici che vanno valutati, e soprattutto le malattie infettive che proliferano a causa di scarsità di igiene, acqua non potabile, tutte quelle malattie che sono legate appunto alla non potabilità dell'acqua.
Perché ricordiamo che il paese, se pensiamo adesso al contesto e alla situazione in ambito sanitario, è già un paese in estrema difficoltà, tant'è che il governo dei talebani ha chiesto immediatamente aiuto a livello internazionale alle ONG, perché non è in grado di rispondere direttamente ai bisogni della popolazione.
Sì, questo è una delle problematiche del paese, non c'è solo questo. Per fare un quadro un po' generale, perché la situazione è complessa, c'è una molteplicità di problematiche, fra cui il sistema sanitario che è ovviamente indebolito e ulteriormente indebolito anche da questi terremoti. L'Afghanistan sta vivendo una situazione di crisi umanitaria che secondo le Nazioni Unite, appunto, ci sono 23 milioni di abitanti che hanno bisogno di urgente aiuto umanitario, quindi la metà della popolazione. c'è una economia che rimane fragile, aggravata dalla riduzione degli aiuti internazionali, questo congelamento dei fondi, c'è un'insicurezza di tipo climatica, no? Il cambiamento climatico che ha intensificato i disastri, provocando siccità prolungate ormai dal 2018, carenza di acqua che ha portato a una diminuzione dei raccolti, a un peggioramento dell'insicurezza alimentare. Le Nazioni Unite parlano di crisi alimentare anche. Oltre un terzo della popolazione affronta fame acuta a causa di raccolti scarsi, eccetera, eccetera.
E poi c'è, la interrompo, sì. C'è anche la questione delle donne, sappiamo, non le chiedo di commentare ovviamente, sappiamo delle decisioni che ha preso in questi 4 anni il governo talebano per restringere, diciamo, fortemente, drasticamente la libertà delle donne, però questo concretamente anche per quanto riguarda il lavoro dei soccorsi sanitari, insomma, in questo caso del terremoto, può risultare ulteriormente un problema, appunto, non solo la difficoltà di accedere alle zone, la difficoltà per infrastrutture sanitarie carenti, ma anche il fatto che, per esempio, una donna per farsi curare deve essere accompagnata da un tutore maschio, e chiaramente in una situazione di emergenza questo è estremamente difficile.
Assolutamente, infatti a completare questo quadro già piuttosto preoccupante c'è appunto questo problema legato a queste politiche restrittive che impediscono alla popolazione civile di muoversi liberamente, e soprattutto hanno un impatto sulle donne. Sto parlando di restrizioni lavorative, ad esempio, divieti sull'istruzione, limitazione alle libertà. Le donne, appunto, per poter uscire di casa devono essere accompagnate da un cosiddetto maram, sarebbe un tutore maschio, e quindi anche per raggiungere una struttura ospedaliera debbono essere accompagnate, altrimenti non vengono assistite. Questo è un problema che in qualche modo bisogna affrontare, anche perché è legato anche all'accesso alle cure mediche, e noi cerchiamo a livello quotidiano di dialogare con le autorità per cercare di
facilitare l'accesso delle donne. Sì, ricordo tra l'altro che, secondo le organizzazioni internazionali, negli ultimi 2 forti terremoti del 2022 e del 2023 la maggioranza delle vittime registrate in Afghanistan erano donne. Claudio Miglietta, io la ringrazio, so che lei deve assolutamente tornare al suo lavoro, già sicuramente intenso in questo momento ancora di più, la ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Do il benvenuto ora ai nostri altri 2 ospiti. Buongiorno a Riccardo Redaelli, che è professore ordinario di Storia e Istituzioni dell'Asia all'Università Cattolica di Milano e docente di Geopolitica di Post-Conflict e Gestione delle Emergenze. Benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno anche a Giuliano Battiston, che è giornalista e ricercatore che da anni si occupa di Afghanistan. Benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Inizio da lei, Giuliano Battiston, anche dopo questo nuovo forte terremoto il regime dei talebani ha chiesto aiuto, lo abbiamo detto, per soccorrere la popolazione, non ce la fanno da sola, hanno chiesto aiuto alla comunità internazionale, il paese dipende moltissimo dagli aiuti umanitari, questa ennesima dimostrazione del fatto che i talebani non sono in grado di soccorrere la popolazione afghana. A suo avviso li indebolisce?
È difficile rispondere. Diciamo che in una situazione del genere, descritta in modo accurato anche da Miglietta, qualunque governo farebbe fatica a raggiungere i feriti in aree così inaccessibili. Io lo scorso ottobre sono in Afghanistan, sono arrivato anche in Kunar, non in quelle aree, ma conosco bene la zona orientale del paese. Ci sono zone davvero difficili da raggiungere. villaggi del tutto isolati. A differenza del terremoto del 2023, in questo caso le autorità si sono mosse con maggiore celerità, rimane però un apparato istituzionale molto debole e ulteriormente indebolito anche dalla incapacità della comunità internazionale di sostenere un paese che è stato strutturalmente dipendente dalle risorse esterne negli ultimi decenni. La Repubblica Islamica, il vecchio regime che è collassato con l'arrivo al potere dei talebani nell'agosto del 2021, si reggeva per l'80% della spesa pubblica sui soldi degli stranieri, che sono stati per lo più interrotti con l'arrivo al potere dei talebani. E le reazioni si vedranno da parte della popolazione, si vedranno un po' sul lungo termine. Per ora le autorità di fatto, il governo dei talebani, che è riconosciuto formalmente solo dalla Russia, cerca di proiettare dentro il paese e fuori dal paese un'immagine di un governo efficiente. Gli elicotteri, i pochi elicotteri a disposizione che hanno trasferito alcuni pazienti, alcuni feriti dalle zone colpite agli ospedali dei capoluoghi, appunto, del Kunar e di Nangarhar, sono state molto fatte vedere. Insomma, il tentativo di restituire un'immagine di governo efficiente, però il governo non ha risorse né capacità tecniche per gestire una crisi di questo genere. Il contraccolpo si vedrà valutando anche le conseguenze di lungo periodo. Faceva bene il rappresentante di Medici Senza Frontiere a raccontare che c'è un bilancio che si fa ora sulle vittime, che sono arrivate a 2.205 e 3.640 i feriti secondo l'autorità, ma c'è poi un bilancio di medio e lungo periodo che riguarda le case distrutte, la capacità di sopravvivenza, le fonti di sopravvivenza che vengono compromesse della popolazione. E in genere questi bilanci si fanno molte settimane. Solo dalla capacità o meno del governo di rispondere a queste problemi si valuterà anche la risposta della popolazione. Certo, è difficile con una situazione in cui ci sono crisi di natura diverse che si alimentano a vicenda, con questa spinta migratoria di ritorno favorita dalle politiche di rimpatrio molto spesso forzate da parte del Pakistan e da parte dell'Iran, vista la debolezza di governance delle autorità di fatto, che questo ulteriore evento naturale non abbia anche ripercussioni di natura politica sul consenso dei talebani, che rimane comunque molto circoscritto indipendentemente dalla gestione di questa crisi.
Sì. Riccardo Redaelli, abbiamo detto un governo in difficoltà, quello dei talebani, un governo anche isolato, diciamo, se pensiamo soprattutto alla comunità internazionale occidentale, quella comunità internazionale che è stata più vicina all'Afghanistan prima del ritorno dei talebani, tant'è che gli aiuti richiesti arrivano soprattutto dalle ONG e non dai governi a livello istituzionale, perché c'è questa problematica. Se un governo, diciamo, interagisce direttamente con i talebani, in un qualche modo riconosce questo regime, e quindi da una parte c'è la condanna per quanto avviene, abbiamo parlato della questione dei diritti umani, dei diritti delle donne, da parte una condanna da parte delle cancellerie occidentali, ma dall'altra c'è una sorta di guardare dall'altra parte o cercare, diciamo, di aiutare quando si può solo attraverso le ONG. Ecco, la Svizzera per esempio è tornata in Afghanistan da qualche mese, lo ha fatto però, e ha voluto precisarlo il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, solo con un ufficio umanitario, cioè si è precisato non si collabora con le autorità talebani. Questo è un grosso problema, perché alla fine a pagare è la popolazione.
Sì, diciamo, geopoliticamente l'Occidente ha cercato di rimuovere, dopo la disastrosa ritirata del 21, l'aver abbandonato l'Afghanistan dopo 20 anni in questo modo, la NATO ha cercato di dimenticarsi dell'Afghanistan, perché è stata una sconfitta, è stata una fonte di imbarazzo, avevamo promesso cose agli afghani che non avevamo mai mantenuto. Complice anche la guerra in Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina, dove è tornato il nemico, l'Occidente ha proprio rimosso, con qualche eccezione, come ad esempio il vostro paese, che ha una grande tradizione però di aiuto umanitario, di peacekeeping. L'Occidente ha voluto rimuovere l'Afghanistan. Se dai giornali, dai media, l'Afghanistan è spesso completamente scomparso dopo vent'anni. E questo è una fonte, è un problema, perché non abbiamo una grande capacità di pensare geopoliticamente cosa fare con l'Afghanistan. Aiutare la popolazione attraverso le ONG non basta, e soprattutto non c'è una visione politica generale. Dall'altro lato, cosa succede? È che in geopolitica il vuoto non esiste. Quindi, se tu ti ritiri e lasci un vuoto di potere, qualcun altro lo prende. E vediamo che in Afghanistan, come dire, si sono rafforzati i legami soprattutto delle potenze regionali o dei paesi del Golfo che tradizionalmente erano molto vicini.
Non è così isolato. Non è così isolato.
Non è così isolato geopoliticamente, perché ad esempio la Russia, che sembra un po' paradossale, è l'unico paese che riconosce ufficialmente l'emirato, no, islamico dell'Afghanistan. Ci sono altri 12 paesi che hanno ambasciatori o a livello comunque diplomatico, pur senza non riconoscerli. Ma il problema qual è? Che l'interesse dei paesi regionali è legato soprattutto alla sicurezza o a possibilità di investimenti, economico, come per la Cina, per la sicurezza il Pakistan, con cui le relazioni non sono facili, con l'Iran, e non c'è però un'attenzione né ai diritti umani né al benessere della popolazione, che infatti soffre tantissimo. E quindi un quadro molto, molto difficile da questo punto di vista.
Giuliano Battiston, proprio questo, diciamo, avvicinarsi al regime talebano di paesi che fondamentalmente, come diceva Riccardo Redaelli, non hanno a cuore in particolare la questione dei diritti umani piuttosto che dell'aiuto umanitario alla popolazione, che cosa significa in Afghanistan per chi resiste, per chi spera che ad un certo punto ci sia un cambio di regime?
Ma non ci sono molte speranze che questi avvicinamenti, nel caso della Russia riconoscimenti, portino a un sostegno alla resistenza contro il regime dei talebani, che è una resistenza minoritaria e che, a differenza del periodo del primo Emirato Islamico, nella metà degli anni 90 al 2001, non ha alcuna sponda regionale in alcun paese, alcun governo che ha intenzione di sostenerla dal punto di vista finanziario e di fornitura di armi. Anzi, la capacità dei talebani dal punto di vista diplomatico, appunto parliamo spesso di isolamento oppure di inerzia diplomatica, invece i talebani in questi 4 anni di governo sono stati molto abili nel muovere la macchina diplomatica e nel sigillare in qualche modo tutti i confini del paese, proprio per impedire che possano arrivare anche forniture di armi per quei gruppi che ambiscono a fare la resistenza e che però per ora non hanno alcuna l'illusione di poterla fare. E i paesi della regione, è vero, hanno interessi soprattutto pragmatici di controterrorismo, vogliono anche avere i talebani, continuare a convincere i talebani ad applicare questa legge contro la produzione dell'oppio, ma in qualche modo attraverso gli accordi commerciali danno respiro a questa economia, che è un'economia che si è molto contratta in termini generali. Ci sono alcuni segnali di ripresa secondo la Banca Mondiale, ma il PIL non restituisce un'immagine di un paese che invece soffre molto, per cui c'è un aiuto indiretto alla popolazione. E dal punto di vista invece umanitario, in queste ore è arrivato il primo cargo di aiuti umanitari dalla Russia, perfino l'India, che è stato a lungo un governo che era un po' antagonistico rispetto ai talebani, ha buoni rapporti, ha inviato degli aiuti, il Giappone ha una presenza costante, il Qatar, c'è stata la visita molto significativa in queste ore a Kabul della ministra per la cooperazione internazionale del governo del Qatar, e è una ministra donna, e in qualche modo la presenza di una donna a fianco di funzionari di un regime che pratica la persecuzione di genere è stata molto significativa, e molti afghani dentro al paese fanno notare questo all'autorità. Le donne possono diventare perfino ministre, e soprattutto dovrebbe esserci più infermiere, più dottoresse, perché da quello dipende la capacità di sopravvivenza di una parte della popolazione fondamentale.
Però sappiamo che alle donne l'accesso agli studi superiori è vietato. Riccardo Redaelli, abbiamo parlato di questo, diciamo, entrare in un'area di attenzione più locale dell'Afghanistan, quindi un allontanarsi dall'Occidente, o è l'Occidente piuttosto, che lo abbiamo visto 4 anni fa in diretta televisiva, si è allontanato di fretta e furia dall'Afghanistan. Però va anche detto, ne ha parlato prima anche Giuliano Battiston, che anche i legami con i paesi vicini, con i paesi confinanti, non sono idilliaci. L'Iran e il Pakistan, per esempio, dove tra l'altro gli afghani costituiscono la comunità straniera più grande, stanno procedendo da qualche tempo a espulsioni forzate di massa dei rifugiati afghani che vivono sul loro territorio. Stiamo parlando di milioni di persone.
Sì, il tema dei rifugiati è un problema grosso. Devo dire, io sono molto esitante a puntare il dito contro questi paesi, perché noi occidentali con i migranti afghani abbiamo fatto molto di peggio, insomma, li abbiamo lasciati morire al gelo in Bielorussia. Quindi, ecco, non siamo noi che possiamo dare voti su questo. Afghanistan e Iran è dal 79 che ospitano milioni, cioè dall'inizio dell'intervento sovietico, la prima guerra dei Mujahideen contro i sovietici nel 79, ospitano milioni di rifugiati. Li hanno ospitati male, li hanno spesso usati come manodopera servile a basso costo, l'Iran li ha anche usati come milizie in Siria. Adesso il quadro è un po' cambiato. E sappiamo che il Pakistan negli anni 90 aveva creato, ingegnerizzato i talibani, ma il Pakistan ha enormi problemi di sicurezza. C'è un problema di talibanizzazione della frontiera pakistana che crea tensione fra i due paesi. In Iran c'è una forte spinta dell'opinione pubblica contro la presenza degli afghani, che sono meno utili, c'è una forte crisi economica, e da qui l'idea di rimpatrio. Questi rimpatri sono già avvenuti in passato, una volta venivano ad esempio fatti anche con i soldi delle Nazioni Unite, ma spingere centinaia di migliaia di persone in questa fase, in un Afghanistan che è al collasso, come è stato detto da Battistone anche prima, che ha una situazione economica catastrofica, significa veramente buttare intere famiglie non solo nella povertà, ma nella mancanza di cibo, nella mancanza di casa. E questo è dovuto a tutta una serie di fattori che non abbiamo il tempo di andare a vedere, ma sono fattori di sicurezza, fattori economici, ci sono anche le opinioni pubbliche, è anche un'arma di pressione sui talebani, no? L'Iran ha un grande interesse sulla zona di Herat soprattutto, e allora i migranti sono, cioè rimandare gli afghani in patria significa anche avere una carta in più di pressione sul governo di Kabul.
Governo di Kabul che peraltro ha chiesto ai paesi vicini di non rispedire certo. I rifugiati afghani su territorio afghano, proprio perché abbiamo già detto la crisi umanitaria è già di per sé importante. Giuliano Battiston, brevemente, giusto per capire anche il contesto di chi viene rispedito indietro, al di là delle difficoltà che deve affrontare senza casa, probabilmente senza cibo eccetera, ci sono anche delle persone che sono scappate per ragioni politiche dall'Afghanistan, che vengono rispedite nel paese. Ecco, la repressione sotto i talebani resta forte.
Resta fortissimo, un governo del tutto autoritario che ha mandato segnali alla popolazione molto chiari nei confronti di chiunque abbia e avesse alzato la voce contro i dissidenti. Ci sono rapporti dell'ONU che certificano l'uso della tortura, in alcuni casi di maltrattamenti, di sparizioni forzate, e c'è anche un rapporto delle Nazioni Unite abbastanza recente che ci dice che una parte di coloro che sono stati rimpatriati per lo più forzatamente, in particolare dall'Iran, per una parte di questi, quelli che hanno una postura più oppositiva, hanno subito una pressione molto forte da parte delle autorità di fatto talebane, che esercitano la violenza in qualche modo per ovviare alla mancanza mancanza di consenso generalizzato che non sono riusciti ad ampliare in questi quattro anni.
Un'ultima domanda a Riccardo Redaelli. Quanto deve preoccuparsi l'Occidente per quanto sta accadendo in Afghanistan? Cioè, io ricordo che l'11 settembre è stato pianificato, organizzato lì.
I talebani non hanno mai creduto al cosiddetto jihad globale, anzi sono molto attenti, sono molto furbi nel proporsi come un elemento di stabilità che combatta ad esempio contro le presenze delle cellule dello Stato islamico. Io credo che più che preoccuparsi l'Occidente dovrebbe vergognarsi per quanto non ha fatto, per quanto non sta facendo verso la popolazione afghana.
Io ringrazio i nostri ospiti, torneremo, è una promessa, a parlare di Afghanistan per evitare che venga nuovamente dimenticato. La puntata di Modem di oggi termina qui, ci ritroviamo lunedì.